your touch, all that you see, all that you taste, all you feel, and all that you love, and all that you hate. Are you distressed, or you say?
Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto.
Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, sempre fuori dal motore, vivere al rallentatore. Queste erano le note che risuonavano nella soffitta di Via del Fratello 41 a Bologna nel lontano 1976, nella sede storica di Radio Alice, probabilmente una delle radio libere più famose in Italia. Radio Alice infatti era la radio del movimento studentesco, dove fantasia, libertà sessuale e provocazioni culturali si abbinavano a un altro tema importante di quel periodo, ovvero al rifiuto del lavoro salariato. Risulta infatti che proprio in quegli anni gli operai italiani abbiano realizzato quantità strabilianti di ore di malattia, o meglio di assenza, di assenteismo, di autonomia. 1974, dicevamo, Sir Fabio, sono passati 40 anni ormai.
Per l'esattezza, Sir Jacopo, sono passati 39 anni, perché noi dobbiamo essere precisi, siamo ancora nel 2013, quindi sono 39 anni, ma diciamo che sono 40 anni. Ovviamente tutti quanti noi siamo stati nella soffitta di Via del Fratello 41 a Bologna, penso che sia...
almeno ad omaggiare.
Ma tutti quanti, insomma, dopo il Colosseo generalmente vai sempre nella soffitta di Via del Fratello 41 a Bologna. Anche molti di voi non sanno che Radio Alice è diventata poi, nel tempo, una radio diversa, con un nuovo nome, e si chiama radiofonica.com, la radio universitaria di Perugia, che ci ospita, che ci accoglie e ci permette di delirare tranquillamente con questo programma che porta il nome di Golconda, altro nome ovviamente delirante, Enzo Del Re, cantautore barese, purtroppo scomparso nel giugno del 2011, che invita a lavorare con lentezza. Il testo della canzone va storicamente contestualizzato. Nella sua paradossalità, negli anni 70, l'astensionismo dal lavoro, l'invito alla lentezza, diventa uno strumento di lotta politica, uno strumento di lotta sociopolitica, un vero e proprio inno generazionale contro lo sfruttamento del lavoratore, contro la economia fine a se stessa. È un invito che purtroppo negli anni, come tutti quanti noi abbiamo purtroppo verificato, si è trasformato a tutti gli effetti in una sorta poi di maledizione per noi della nostra attuale generazione.
Effettivamente non è più una scelta, non è più un modo per sabotare, ma addirittura è una drammatica realtà.
È diventata una sorta di maledizione di Montezuma. In pratica oggi non soltanto si lavora lentamente, ma si fatica con lentezza a cercare un lavoro decente, un lavoro che ti dia la possibilità di realizzare degli obiettivi precisi, degli obiettivi reali, concreti, obiettivi diciamo a lungo termine. Una maledizione che già ci portiamo dagli anni 90, poi con la crisi economica del 2008, tutti ricordiamo il caso Lehman Brothers, io ci ho perso almeno 1 milione di euro di azioni in quegli investimenti sbagliati che feci in quell'anno, è una situazione che paghiamo ancora adesso. Tutto ruota all'interno della paradossalità. A questo punto mi verrebbero anche delle domande, dei dubbi, non so.
Lavoro, ma perché però, senta Sir Fabio, ma mi sono dimenticato, sì. Ma lei, al di là della radio, sì, che lavoro fa?
In che senso che lavoro faccio? Cioè, non ho capito, puoi ripetere la domanda?
Voglio dire, al di là di stare qui, no, a fare,
sì,
radio, no?
Sì, sì.
Cioè, di cosa si occupa?
Ah, diciamo, mi interesso di molte cose, cinema, teatro, fotografia, musica, leggo.
Sì, concretamente?
Non so cosa vuol dire.
Come non sai? Cioè, che lavoro fai?
Di preciso nulla, magari forse mi interessa un pochino di più tutto quello che ha a che fare.
Sì, ma come campi?
Ma te l'ho detto, insomma, sei Jacopo, adesso dammici del tuo. Insomma, vedo gente, faccio cose, organizzo eventi.
E l'affitto?
L'affitto. Vivo con le mie sorelline francesi, ovviamente non lo pago.
Vabbè, no. Dico, nei vestiti?
No, c'è un amico che per esempio va a Londra, no? Di tanto in tanto, no? E gli dico, portami delle cose, abiti, cose varie, me le porta.
Sì, ok, ma il mangiare?
Mi ospitano molto spesso.
Spesso. E questa sigaretta qui?
Ecco, questa è la sigaretta. La storia è semplice. Stamattina ho incontrato un amico che mi ha dato un pacchetti di queste sigarette che ho qui accanto a me, insomma.
Vabbè.
Sì. Comunque, voglio essere preciso. In realtà una cosa molto chiara la faccio. In generale mi occupo di questioni attinenti alla palingenetica obliterazione dell'io subcosciente che si infutura nell'archetipo dell'antromorfismo morale ed universale. Quindi questa è una cosa di preciso, in realtà io la faccio.
Ho capito.
Quello che noi in realtà volevamo sottolineare con questo piccolo dialogo che abbiamo un po' estrapolato da
Ecce Bombo, un classico.
Ecce Bombo, un grande cult di Nanni Moretti che salutiamo. Ciao Nanni, quando è che ci vieni a trovare? Questo piccolo dialogo famoso, faccio cose, vedo gente, vuole sottolineare in realtà come con questa puntata siamo realmente intenzionati ad affrontare in maniera diciamo non seriosa ma in maniera impegnata il tema del lavoro, che è un tema che poteva sembrare nella precedente puntata, quello che noi abbiamo dedicato alle rock star del mondo soprattutto anglosassone, poteva sembrare un pochino messo in disparte. In realtà non è così. Nella precedente puntata abbiamo discusso l'ambiguo rapporto delle rockstars con il mondo lavorativo e produttivo del business discografico, che è fatto di tante cose, tante figure, non soltanto di produttori o potenti dirigenti d'azienda, ma è fatto anche di categorie professionali, lavoratori,
operai. Sì, d'altronde il musicista è un lavoratore.
Del resto anche il musicista è un lavoratore. E se nella precedente puntata analizzavamo il rapporto dei musicisti con il mondo produttivo, con il mondo lavorativo del business musicale, sappiamo tutti quanti che ogni artista riflette anche quelle che poi sono le condizioni noi comuni mortali.
Certo, e quindi secondo la sua sensibilità
elabora una visione, secondo il suo stile, secondo la sua cifra stilistica, elabora una visione ed una interpretazione, una sua proposta riguardo un tema.
E una di queste proposte potrebbe essere
ad esempio
questa.
Come on.
E se io pensavo che la prima hard rock band canadese fossero i Rush, ho scoperto che poi invece ce n'è un'altra che negli anni 70 ha spopolato con un singolo di successo come Ain't Seen Nothing Yet, e sono proprio i Buckman Turner Overdrive dal Winnipeg a Manitoba. Ebbene sì, una band che viene proprio dagli anni 60 e quindi particolarissimo nome deriva da Randy Buckman, già conosciuto con il suo precedente gruppo Guess Who, e Robin Robbie Buckman e Fred Turner ed Overdrive, deriva proprio dal nome di una rivista per camionisti dell'Ontario.
Che tutti abbiamo letto, ovviamente.
Beh, chiaramente.
Io a casa.
La loro musica è molto semplice, un rock super amplificato, diretto, onesto, freddo e tutto muscoli. Diciamo che potrebbe essere apprezzato proprio per il suo carattere grezzo e ruvido.
Due ottimi aggettivi, sia Jacopo. Il loro secondo album, Buckman Turner Overdrive 2, è stato rilasciato nel dicembre del 73 ed è poi diventato un enorme successo negli States, tanto da salire al quarto posto nel 74 della classifica.
Nativa Canada, non è un caso.
Nativa Canada, è stato poi originariamente intitolato Adrenaline Rush. E anche prodotto due dei loro più noti singoli di successo, Lady Ride e Taking Care of Business, che abbiamo appena trasmesso. Randy in questo caso aveva già scritto il nucleo testuale di Taking Care of Business già diversi anni prima come Colletti Bianchi, poi è riapparso nel gruppo dei Buckman durante i concerti di supporto per il loro primo album, in primo luogo come Randy ha ammesso, per dare a Fred Turner la possibilità di far riposare la sua voce.
Ma parliamo un po' di questo testo, perché comunque è un testo
sarcastico, un testo sarcastico, è un testo cinico, un testo cinico, diciamo, è il testo del lavoratore autonomo, fondamentalmente. Viene descritta una sorta di una figura socio-lavorativa molto particolare, con un sano cinismo, un sano sarcasmo, che però va a identificare una precisa figura professionale, quello del lavoratore autonomo, che quindi è attento al proprio mondo.
Sì, no, infatti la canzone possiamo dire quasi, Ser Fabio, che sia divisa in due pezzi, no? La prima parte è dove si descrive un po' la quotidianità di un lavoratore qualunque, che quindi inizia ogni mattina con il suono insistente della sveglia, con il tran tran per prendere l'autobus che lo porterà, si spera, in orario sul luogo di lavoro.
Infatti,
un'immagine quasi fantoziana,
c'è una
atmosfera
fantoziana, infatti mi sento un po' con la sveglia che mi sta a rintronare, quindi mi devo alzare, poi devo rincorrere il bus che non si trova mai, e dietro manca, poi arriva il controllore e ti fa la multa. Sono 36 euro.
Invece ben diversa è la quotidianità di un musicista, come poi emerge dalla seconda parte, no? Quindi di
un
lavoro
indipendente, cambia tutto
quanto. Dicevamo.
È un testo, diciamo, una canzone bifronte, una canzone alla Giano bifronte, una canzone che poi prende un piglio non più fantoziano, ma un piglio, diciamo, molto più elevato, ma va sempre, in ogni caso, sempre con la sua patina di satira, di sarcasmo, va sempre comunque a ruotare intorno a un certo tipo di figura professionale. Ma noi vogliamo a questo punto ampliare il nostro respiro e vogliamo in questo senso proporre un'altra soluzione musicale che, diciamo, dedichiamo a tutti quanti.
Dove il rock riprende il suo valore sociale.
Dove il rock riprende la sua grande funzione sociale e politica.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
I ain't gonna work on Maggie's farm no more.
È il Lennon socialista, quello di Working Class Hero, dall'album Lennon Plus the Icono Band, che è il primo vero e proprio capitolo solista della carriera del ex Beatle dopo lo scioglimento del gruppo nel 1969. È un album in cui Lennon dimostra tutto il suo livore verso tutte le cose che gli hanno sempre dato fastidio e che l'hanno fatto soffrire, a partire dalla famiglia, dalla religione, dal suo ex gruppo e soprattutto dalla politica, per cui si fa leader politico, tant'è vero che sono proprio gli anni in cui incontrerà tra l'altro un certo tipo di problemi con quella che è la realtà americana. Infatti l'FBI lo spierà soprattutto nella sua parentesi americana, ma questa è un'altra storia. Lennon intona l'inno Working Class Hero accompagnato anche da Power to the People. Il testo è un testo che è molto noto proprio perché è una canzone di protesta, una famosa canzone di protesta. E tanto è vero che descrive in modo disincantato una società cinica e incurante del benessere di chi non ha abbastanza potere da dettare legge. È talmente attuale che è stato infatti ripreso Sir Fabio anche dai Green Day, che tramite la voce e il leader Billy Joe Armstrong ne hanno fatto un singolo di protesta anche loro, rabbiosa, contro un'America diversa, quella di Bush. Ma le parole sono sempre le stesse, sono sempre
le parole sono sempre le stesse. Il successo commerciale, quello dei Green Day, è del 2007 e le parole sono abbastanza chiare. Appena nati vi fanno sentire piccoli, non dandovi tempo invece di darvelo tutto, finché il dolore non è così grande che non sentite più niente. Bisogna essere un eroe della classe operaia. Bisogna essere un eroe della classe operaia. Vi feriscono in casa, vi feriscono a scuola. Vi odiano se siete intelligenti, ma disprezzano uno stupido finché non diventate così fottutamente pazzi da non riuscire a seguire le loro regole. Bisogna essere un eroe della classe operaia. Bisogna essere un eroe della classe operaia. Mi sento Bertinotti in questo momento.
Eh sì, e se Lennon si auspicava in maniera teorica, se vogliamo, a quello che deve essere un movimento di protesta, c'è chi invece mette in musica proprio un combat rock, ovvero un invito a disertare a questo punto.
C'è chi al diciamo l'inno internazionale universalistico, un po' erede della vecchia ma ancora valida cultura flower power, di cui ovviamente John Lennon è un'icona, propone a un certo punto un tipico esempio.
Sette anni dopo, in un lasso di tempo
molto breve, ma di grandi cambiamenti, è una sorta di grande rivolta culturale e musicale all'interno del rock. Propone davvero una soluzione, una diversa interpretazione da vero e proprio rock politico
di rottura,
di rottura e di combattimento.
Never knock every day. job they offer you to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knocks. I hate the army and I hate the RAF. I don't wanna go fighting in the Jordan Gulf. I hate the seven savage boom. I won't open that bomb for you. Career opportunity, the one that never knocks. Every job they offer used to kick you off the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity, the one that never knocks.
Siamo ritornati qui su Golconda e con il brano che abbiamo appena trasmesso dei Clash vi abbiamo proposto un pezzo con il grande gruppo punk chiama alle armi la loro generazione di guerriglieri urbani, aizzandoli con la promessa, in stile tipicamente Ramones, di una white riot al Funicotone. Joe Strummer preferisce lo slogan, l'inno di London's Burning, che su un riff impastato diventa il vero manifesto dell'infocato anno londinese del 77.
Infatti proprio il 77 è l'album di uscita del omonimo del gruppo di Joe Strummer, prodotto dal fonico Mickey Foot. The Clash del 67, insieme alla tardiva e differente versione americana del 79, mette effettivamente in musica lo scontro profetizzato dalla band, ovvero la cara vecchia Inghilterra viene invasa da frenetici accordi al limite dell'elementare e messa completamente sottosopra da una band di musicisti sboccati e rivoltosi. Il rock and roll, ripulitosi progressivamente dopo gli anni 60, quindi quelli famosi, come dicevamo, di Lennon del periodo Beatles, può tornare così a sprigionare un nuovo alone di irriverenza alimentata dal vorticoso furore punk. Infatti possiamo dire che a tutti gli effetti è il punk la della rivoluzione musicale di quegli anni. Perché? Perché si occupa punk proprio roots della realtà. È veramente un modo con cui poter confrontarsi con le cose che non vanno. Giusto, Ser Fabio?
Nel testo è molto chiaro, a un certo punto nel testo di Career Opportunities i Clash dicono le opportunità o possibilità di carriera sono quelle che non arrivano mai. Ogni lavoro che ti offrono è per tenerti lontano dai giochi. Opportunità di carriera, quelle che non arrivano mai. Odio l'esercito e odio la RAF, non voglio andare a combattere al caldo dei tropici. C'è quasi già un richiamo a quella che poi sarebbe stata la crisi delle Falkland. Odio le regole del servizio civile e non aprirò pacchi bomba per te. I Clash, insomma, non sono, diciamo, un gruppo che ha mai parlato, diciamo così, per formule criptiche, sono abbastanza famosi per aver sempre parlato chiaro
e diretto, sì, sicuramente
è abbastanza diretto, un rock politico per eccellenza. E mentre i Clash con rabbia e con la tipica durezza propria della cultura punk cercano di combattere,
esatto,
di combattere e distruggere dall'interno e dall'esterno quel sistema che hanno sempre detestato e che viene anche da un'altra parte, è stato contestato anche da John Lennon, forse in maniera forse un po' più teorica, più idealistica,
sì,
un po' più universale,
anche perché Lennon è sempre un po' figlio del suo tempo, per cui comunque anche di grandi utopie che poi non
è
si
sempre comunque una grande,
esatto,
icona del power della vecchia era hippie, che ovviamente non sta molto cara ovviamente ai grandi cultori della musica punk e in particolar modo ai loro maggiori rappresentanti, che sono appunto i Clash di Joe Strummer. E in questo sistema di lotta a un certo punto succede che qualche altro gruppo possa in qualche modo musicalmente proporre un altro tipo di soluzione,
ovvero
facendosi sempre comunque alla vecchia tradizione rock classica, ma sempre un altro tipo di soluzione.
Run away from all your boredom. Run away from all your
diserzione. Queste sono,
questo è il problema,
questo è il problema, potremmo dire. Due soluzioni che rappresentano in qualche modo il modo completamente diverso con cui gli artisti rock riflettevano una realtà, quella del lavoro, e quindi delle difficoltà legate anche a quel precariato esistenziale che poi è diventata una delle condizioni che continuiamo a vivere oggi, in due modi completamente diversi. Quindi disperarsi o incazzarsi potrebbe anche essere questa una chiave di lettura. Nel 2000, quindi alle soglie del terzo millennio, i Placebo, con una loro versione un po' edonistica del rock, molto particolare, soprattutto la voce del leader Brian Molko, sgradevole eppure suadente e ipnotica, in questo Black Market Music suggeriscono una fuga, cioè, ovvero una fuga dalla noia, una fuga dalla prostituzione, da una prostituzione ovviamente in ambito lavorativo, e in cui ci vuole gran coraggio per fuggire e un pizzico di immaginazione per affrontare i propri problemi e le proprie preoccupazioni. È un labirinto per cavi, possiamo dire, Sir Fabio.
E il testo è abbastanza chiaro e netto: fuggi via dalla noia, fuggi dalla tua prostituzione e saluta i tuoi problemi e le tue preoccupazioni.
Ma soprattutto i Placebo sono stufi marci della fattoria di Maggie,
della famosa Maggie's Farm, che sta facendo da tappeto sonoro alla puntata di oggi,
proprio
di
in questo
certo
momento.
Bob Dylan, un certo Robert Zimmerman, un famoso folk singer americano che già nel 65 con Maggie's Farm propone un testo, diciamo, un classico della tradizione folk rock americana, della tradizione cantautoriale, un testo di lamento e protesta, un testo considerato una canzone di protesta contro le canzoni folk di protesta, una canzone emblematica che nella quale, diciamo, la figura di Maggie sicuramente non emerge nella sua bellezza, ma nella sua accezione positiva, e che verrà poi completata a livello cantatoriale da un altro grandissimo esponente con la sua personale interpretazione del mondo del lavoro.
Nato a Freehold, nel sud del New Jersey, il 23 settembre del 1949, sicuramente Bruce Springsteen, il boss, l'unico in grado di poter dare il verdetto finale su una puntata completamente dedicata ai lavoratori e al mondo del lavoro, in quanto è una delle figure centrali del rock degli ultimi 30 anni, quindi ha tutto il peso di avere avuto un forte risvolto collettivo, nonostante l'età e i numerosi album alle spalle, che se non stupiscono più, almeno ci ricordano ancora una volta che il boss crede in quello che fa, cioè il boss è uno che ci crede, e infatti proprio una musica fatta col cuore, pregna di sostanza e sincera. Il peso che il boss ha avuto per 2 decenni, ovvero i 70 e gli 80, è stato legato alla sua capacità di regalare speranza a migliaia di disillusi, continuando a rappresentare una sorta di luce che non si spegne mai.
Walking a Dream è il titolo del penultimo album in studio del boss, di Bruce Springsteen, che per coincidenza omaggia l'ascesa alla presidenza degli Stati Uniti d'America di Barack Obama. Il boss del New Jersey realizza in breve tempo un album ispirato dall'ottimismo dell'America che vuole cambiare, buttarsi alle spalle gli anni bui, e pertanto lascia i temi amari e disperati che nel passato hanno caratterizzato alcuni dei grandi pezzi di Springsteen. Se in We Shall Overcome il boss auspicava di andare avanti per superare i pro-conservatori, Working on a Dream è l'album in cui il boss si rende conto che finalmente ci si è rialzati e che il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Ora è davvero il momento di costruire i propri sogni e di cavalcare quelli già avverati. Cito il testo sacro di Springsteen: mi dici che le notti sono lunghe e i giorni solitari, penso a te e sto lavorando a un sogno. Questo grande pezzo rock del boss è un pezzo che parla molto bene di quello che è il tipico approccio americano alla cultura del lavoro, cioè alla cultura della realizzazione personale, della realizzazione quindi anche collettiva. Questo pezzo, fra l'altro, insomma, è nella fase finale del programma, lo dedichiamo ovviamente a tutti quanti voi, come tutti quanti voi dedichiamo tutta la puntata. Il pezzo in particolar modo è stato scelto da una cittadina di Golconda, alla 200ª cittadinanza onoraria di Golconda. Abbiamo deciso di indicare un pezzo, e Liviana Cavallaro, 200ª cittadina di Golconda, ha scelto proprio Bruce Springsteen con Walking on a Dream, una canzone che perfettamente interpreta, come tutte le altre che abbiamo precedentemente proposto, il tema del lavoro. Siamo nelle fasi finali della puntata.
Beh sì, dobbiamo stringere,
passiamo un pochino alle dediche. Ovviamente questa puntata è dedicata a tutto il mondo del lavoro, ai lavoratori, a quelli che lavoro non ce l'hanno.
Ah no.
Quelli che l'hanno perso, ai disoccupati, a quelli che lo cercano, ai Cococò, al Cocopro, tutte queste figure atipiche che si sono realizzate col passare del tempo, a quelli che sognano davvero un lavoro, perché comunque l'obiettivo è sempre quello di resistere. La vogliamo anche dedicare a Rossella, perché Rossella ha lavorato per noi per la realizzazione di questa puntata.
E ci permette di non lavorare lavorando lei poi.
Esatto, perché noi siamo dei mantenuti di Rossella, e vogliamo anche dedicarla soprattutto alla officina musicale di radiofonica.com, che ogni giorno lavora per la nostra programmazione, per il nostro palinsesto. Li salutiamo davvero col cuore.
E buon lavoro a tutti.
Buon lavoro a tutti e viva i lavoratori, resistere.
I got a head full of ideas that are driving me insane. It's a shame the way she makes me scrub the floor. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. Well, he hands you a nickel, he hands you a dime, he asks you with a grin if you're having a good time, and he finds you every time you slam the door. I ain't gonna work for Maggie's brother no more.
place just for kicks. His bedroom window, it is made out of bricks. The National Guard stands around his door. I ain't gonna work for Maggie Pa no more. For Maggie's ma no more. No, I ain't gonna work for Maggie's ma no more. Well, she talks to all the servants about man and God and law. Everybody says she's the brains behind Pa. She's 68, but she says she's 54. I ain't gonna work for Maggie's ma no more. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Like I am, but everybody wants you to be just like them. They say sing while you sleep, and I just get bored. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Feel.